Mille voci.
Buongiorno da Roberto Antonini, Luca Pello in regia, Tania Ciriaco che raccoglierà i vostri messaggi e le vostre telefonate. Titolo oggi: aborto tra diritto alla vita e diritti delle donne. Il dibattito non si è mai esaurito in diverse parti del mondo sulla spinta di numerosi movimenti, per lo più politicamente conservatori, il diritto all'interruzione della gravidanza viene rimesso in discussione. La nomina alla Corte Suprema degli Stati Uniti della giudice Amy Coney Barrett, che è favorevole al pro-life, pone una seria ipoteca sui diritti ottenuti dal movimento contrario, cioè i pro-choice sono quelli favorevoli all'aborto, mentre in Polonia la Corte Costituzionale ha inasprito le regole sull'interruzione di gravidanza. Ieri sera ancora migliaia di persone sono scese nelle strade e piazze di Varsavia per protestare contro quella che considerano una legge reazionaria, contraria ai diritti delle donne. Il tema rimane di grande attualità e, come diceva Natalia Ginzburg, scrittrice, drammaturga e politica italiana, una delle questioni più complicate e difficili che esistano. In Svizzera la legge attribuisce alla donna la decisione esclusiva di abortire nel caso in cui questo le consente di evitare danni fisici e angustie e o angustie psichiche. Il medico che pratica l'interruzione di gravidanza è dal canto suo tenuto a tenere un colloquio approfondito con la donna. Il numero delle interruzioni di gravidanza è in costante calo, ma per l'associazione Sì alla Vita, responsabile della diminuzione in parte, la pillola del giorno dopo. Discuteremo di tutto questo, naturalmente discuteremo anche con voi ascoltatori che siete i protagonisti di questa puntata, come delle altre puntate di Mille Voci. Ne discuteremo oggi con Carlo Luigi Caimi, avvocato e storico presidente dell'associazione Sì alla Vita. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno, buongiorno.
Do il buongiorno e il benvenuto a Monica Bonetti, che è avvocata e psicoterapeuta, militante femminista, la definiamo così, poi ci racconterà un po' la sua storia. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Sabina Maier, coordinatrice dei consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno, poi ci racconterà un po' qual è il vostro lavoro.
Buongiorno a tutte e tutti.
Dovrebbe esserci Silvio Ferrari, professore, dovrebbe essere in contatto con noi, penso di sì, professore all'Università di Milano e docente di diritto comparato delle religioni alla Facoltà di Teologia di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno, alla Facoltà di Teologia di Lugano.
Di Lugano, certamente, mi scuso, è un refuso. La Facoltà di Teologia di Lugano, che non è l'USI, ma è una facoltà molto importante, e ci siamo appunto rivolti anche per questioni di prossimità a lei, oltre che per la sua autorevolezza. Allora, io direi di ricordare all'inizio di questa puntata, come sempre, i numeri ai quali potete rivolgervi per porre domande, per fare interventi, per dire la vostra.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, i contorni, molto brevemente, naturalmente in radio non è che possiamo raccontare tutto nei dettagli. L'aborto mediamente è legale nei paesi ricchi, anche l'Irlanda, che 2 anni fa ha votato con una larga maggioranza un referendum, dunque per rendere legale l'aborto, un paese molto cattolico, un po' come la Polonia, però la popolazione ha deciso di rendere legale l'aborto. Il paese che forse al mondo pratica il numero più alto di aborti è la Cina, e in questo caso la situazione è abbastanza inquietante perché è un aborto selettivo, no? Considerato anche la questione di genere, dunque si può conoscere il sesso del nascituro e poi si decide se tenerlo o no. Negli Stati Uniti sappiamo che dal 1973 la Corte Suprema ha reso legale l'aborto, ma come abbiamo detto nell'introduzione vi è un contesto molto particolare perché la Corte Suprema adesso è a maggioranza conservatrice, dunque potrebbe rivedere questa libertà di abortire. Ci sono molti paesi, soprattutto paesi del sud o paesi poveri, in cui l'aborto non è riconosciuto neanche in caso di stupro. L'Etiopia, la Libia, Marocco, Senegal e poi alcuni paesi centroamericani come il Guatemala o il Nicaragua, per esempio. Allora io comincerei dall'avvocato Caimi, poi sentiremo naturalmente tutti i nostri ospiti, sono posizioni diverse, tutte ovviamente meritano di essere ascoltate e approfondite. Allora Caimi, 45 anni di attività del suo movimento Sì alla Vita, avete aiutato a nascere, dite, circa 4.500 persone. Qual è un po' il senso di tutto questo?
Ma io credo che è un gran bel senso, una gran bella cosa. essere riusciti a far nascere in Ticino, in Svizzera, nel resto d'Europa, perché ormai le persone adesso se ne stanno un po' da tutte le parti, quelle che sono nate nel corso degli anni, è una gran bella soddisfazione da una parte, ma anche credo un risultato che si fa vedere e che dimostra che vale la pena di far nascere un bambino anche se ci sono delle difficoltà di carattere economico, di carattere familiare, giuridico, tutto quello che volete, ma ne vale la pena. Aspettare un bambino, io lo ripeto da tantissimi anni, non è una malattia. Ci sono problemi di natura sociale, di natura economica, soprattutto oggi nella ricca Svizzera, che però non è ricca per tutti, che devono essere affrontati e quindi vale la pena di darsi da fare in questo campo. Mi permetta di fare una piccola correzione. La cifra degli aborti in Svizzera non è in continua diminuzione. L'Ufficio federale di statistica che ha pubblicato gli ultimi dati non sono di quest'anno e non sono neanche dell'anno scorso, ma sono del 2018, ha parlato di 10.457 interruzioni volontarie di gravidanza, ossia 420 di più nel 2017, del 2017 nel 2018. I dati del 2018 sono gli ultimi che io conosco e sì, che no, sono io, disponibili.
Certo, ma io mi riferivo alla tendenza generale, una tendenza al calo in Svizzera,
come
nel Ticino, se guardiamo sull'arco
Ticino
degli
sarebbe,
anni.
Certo, il Ticino è un discorso interessante, che è stato anche il risultato di un certo lavoro politico che è stato fatto in Gran Consiglio. Ci sono stato 12 anni, ogni volta quando c'era l'occasione ne parlavo, e parlarne è importante. Perché? Perché questo suscita discussioni e suscita soprattutto reazioni che il più delle volte sono positive. È difficile parlare di interruzione volontaria di gravidanza, perché si rischia di finire in quelli che sono i luoghi comuni, si rischia di finire in quelle che sono le diatribe e le violente discussioni che spesso io ho anche vissuto negli anni 80, non si riusciva quasi a discutere di questo tema. Oggi è forse più facile in Svizzera, dico. Anche se in effetti le interruzioni di gravidanza sono ancora troppe, secondo me, si potrebbero ridurre molto di più. Però, come dico, è un'esperienza interessantissima che vale la pena di far conoscere.
Dunque, scusi, prima di dare la parola agli altri, lei dice si potrebbero ridurre, dunque lei non è in assoluto contro il diritto all'interruzione di gravidanza?
Senta, io non credo nella valenza di diritto penale per la protezione oggi nel mondo della gravidanza e dei bambini che devono nascere. Non ci credo perché non funziona, questa è la verità. La verità è che non c'è attenzione sufficiente a questa realtà, tanto che si parla sempre di feti, si parla sempre di embrioni, non si parla mai di bambini prima che nascano. Questa è anche una cosa interessante, non sono io che l'ho notato, c'è stato uno studioso, colui che ha scoperto la trisomia 21, che io ho avuto il piacere di conoscere, che mi disse una volta: quando lei parla di questo tema, cerchi di non parlare mai di feti e di embrioni, ma parli di bambini piccoli, perché in effetti si tratta di questo. Dopodiché questo crea altri problemi, me ne rendo conto, perché rischia di mettere in crisi quando si parla così. Dopo si possono fare tutte le suddivisioni che si vogliono dal punto di vista medico, senz'altro.
Ma ci arriveremo, ne parleremo. Allora io darei la parola ora a Monica Bonetti, avvocata, psicoterapeuta, una lunga storia di rivendicazioni femministe, di militanza nel movimento femminista. Perché, signora Bonetti, è così importante per voi e per le donne in generale avere questo diritto, il diritto di gestire sostanzialmente la nascita eventuale di un bambino? Perché è fondamentale?
Allora, prima cosa voglio dire che al momento faccio parte del gruppo Io Lotto, del collettivo Io Lotto Ogni Giorno qui in Ticino, e sono rientrata da pochi anni in Ticino e ho vissuto la maggior parte della mia vita in Germania, dove ho lavorato in un centro della salute femminista autonomo al nord della Germania, sul Mar Baltico.
A Kiel, giusto?
Sì, nella città di Kiel. Per circa 60 chilometri da Amburgo e 40 da Lubecca.
Ecco, allora
questo sì. È un primo accenno. Io vorrei dire che nessuna donna rimane incinta perché vuole abortire. Questa è una prima constatazione. Non è che le donne vogliano abortire, che siano, che è un bisogno. Comunque hanno il diritto di scegliere il proprio corpo e soprattutto se, se c'è un aborto di farlo nella legalità, in con cure specializzate e competenti che non rischiano per il loro corpo. E perché dico che sono le donne che devono sceglierlo? Perché la gravidanza è una questione di un corpo femminile, sono loro che sono gravide, sono loro che devono portare avanti la gravidanza e in tantissimi casi sono loro che dovranno poi portare avanti tutte le cure necessarie a un bambino e una bambina in questa società. Perché per il momento gli uomini padri non sono molto presenti in questa cura che dura molto, sono per molti anni. Non credo nemmeno che sia soltanto una questione intellettuale, o che è anche una questione di sentimenti, quando una donna anche decide no, non è il momento giusto per avere un bambino o una bambina, per andare avanti la gravidanza, ha molti pensieri. Le donne lo fanno in una maniera, la maggior parte, non per contraccezione, ma perché vedono la situazione in cui si trovano ora e che si troveranno più tardi.
Certo.
E secondo me in una società democratica e che si dice libera, la donna deve avere questa libera scelta.
Ecco, lei dice in sostanza è un diritto delle donne, il bambino fa parte del corpo delle donne, lamenta il fatto che gli uomini siano assenti, però con questo vostro atteggiamento li allontanate un po', no? Se è un diritto delle donne, l'uomo a questo punto non si sente responsabile e responsabilizzato.
Ma mi senta, da quanto tempo noi abbiamo mai parlato della funzione in queste discussioni che la donna non resta incinta da sola? Dove sono gli uomini? Dov'è la loro sessualità? Perché hanno messo incinta o hanno deciso di fare l'amore con quella donna? Perché anche molti uomini vogliono che le donne abortiscano, sono pro le loro, magari fuori.
Ma allora scusi, dopo continuiamo con gli scopi, ma perché non associare allora l'uomo alla decisione? Perché dire che è un diritto della donna e non anche dell'uomo?
Perché resta sempre una cosa del corpo della donna, è sempre
bene.
Lei.
Allora io darei la parola, poi ci ritorniamo, naturalmente non la interrompo, anzi è un dialogo e un dialogo continuo, sarà anche un dialogo con i nostri ascoltatori. Yeah. Darei la parola ora a Silvio Ferrari, prima di sentire Sabina Meyer. Silvio Ferrari, che è professore, l'abbiamo detto, all'Università di Milano, è docente di diritto comparato delle religioni alla facoltà di teologia di Lugano. Dal punto di vista del diritto della religione o delle religioni, cosa dire su queste affermazioni? No, sostanzialmente laddove, cioè quasi ovunque, laddove l'aborto è legale, nei termini che consentiti dalla legge, 12 settimane in Svizzera, eccetera, eccetera, cosa ci dice il diritto delle religioni su questo? E la donna è qualcosa... Perché di primo occhito si potrebbe pensare, ma in fondo è difficile immaginare una religione che accetti il diritto all'aborto, no? Anche perché sono, soprattutto le religioni monoteiste, hanno tutte lo stesso ceppo.
Sì, è vero, nel senso che la maggior parte delle religioni hanno un giudizio negativo sull'aborto, però non per la stessa ragione. Cioè il giudizio negativo può essere articolato in maniere diverse. Per esempio, parto dall'ultima osservazione sul fatto del rapporto tra corpo femminile e diritto della donna ad abortire. Vi sono delle religioni, fondamentalmente quelle mediterranee, ebraismo, islam, cristianesimo, che partono dall'idea che la persona umana è creata da Dio e quindi la vita umana è un bene indisponibile da parte dell'uomo. per intenderci, la vita è un dono di Dio. Questa è la posizione di queste tre religioni. Se andiamo più a Oriente, invece, se noi guardiamo il buddismo, l'induismo, eccetera, queste religioni anch'esse sono, hanno un giudizio negativo, si oppongono all'aborto, ma per una ragione diversa, perché non hanno questa idea di un Dio creatore. L'aborto è qualcosa di negativo per loro perché è un atto di violenza nei confronti di una creatura indifesa che è il feto. Allora, come si può facilmente capire, si può dire che le religioni sono generalmente contrarie all'aborto, però in maniera diversificata sulle ragioni di questa contrarietà.
Ecco, tra l'altro, professore, da notare anche che il Papa recentemente ha espresso posizioni molto più concilianti, no? Dicendo sostanzialmente che è perdonabile in confessionale chi pratica l'interruzione di gravidanza. È un segnale importante?
È un segnale sicuramente importante, va un po' contestualizzato, nel senso che non è una, come dire, un'approvazione dell'aborto o un permesso dell'aborto, e qui entriamo nella seconda parte del discorso, è il fatto che poi la religione cattolica, come tutte le altre religioni, affrontano una serie di questioni specifiche e su queste questioni specifiche assumono posizioni diverse, cioè le differenze riguardano quando possiamo parlare di inizio della vita umana, e quindi l'aborto è qualcosa da condannare sempre, oppure il feto diventa persona ad un certo stadio di sviluppo. Su questo le religioni hanno posizioni diverse, così come hanno posizioni diverse sulla quando l'aborto è permesso, se la gravidanza danneggia la situazione fisica o psichica della madre. Qui le posizioni sono molto diversificate tra una religione e l'altra.
Discorso se molto vuole, chiaro, dopo ci ritorniamo.
Esempi.
Esatto. Ecco, sì, brevemente, e poi darei la parola a Sabina Maier, che ha un ruolo molto importante nella Svizzera italiana, nel Canton Ticino. Prego, concluda pure, se voleva dare degli esempi, certo.
Sì, se vuole un esempio, per esempio, nell'ebraismo l'idea è che quando c'è da scegliere tra vita della madre e vita del feto, la scelta è a favore della vita della madre finché il feto, la testa del bambino, non esce dall'utero materno, perché fino a quel momento c'è una disparità di diritti tra la madre, che è un essere, diciamo così, che ha una personalità giuridica ormai completa, e il feto, che fino a quando non viene alla luce, non inizia a venire alla luce, ha una personalità giuridica meno completa.
Ma è molto importante quello che dice, è estremamente interessante, cioè non viene parificata, e credo che questo fa piacere poi a chi è favorevole al diritto comunque all'interruzione di gravidanza, non viene comunque parificata la vita di una donna e la vita di un feto. Anche nella religione ebraica originale. E ci ritorneremo dopo, forse Caimi ha qualcosa da dire su questo. Sabina Maier, lei è coordinatrice dei consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale. Allora, io credo che bisogna anche spendere qualche parola, ci sono tra l'altro molti interventi, poi ne leggeremo alcuni, daremo la parola a qualche ascoltatore, ma credo che ci sia anche così un registro quasi di consulenza in queste cose, per capire bene come funzionano i consultori nel Canton Ticino in questo caso, che tipo di accompagnamento, e poi vengono chiamati consultori di salute sessuale, potrebbe essere un po' un eufemismo, no? Cioè in realtà si va per consultarsi sull'interruzione di gravidanza sostanzialmente, oppure sbaglio?
No, nel senso, da noi abbiamo un'offerta molto più ampia, noi non trattiamo soltanto interruzione di gravidanza, questo è solo un terzo di quello che facciamo, noi ci occupiamo un po' tutta la gamma della salute sessuale, quindi tutto quello che riguarda la contraccezione naturalmente, quindi la prevenzione delle interruzioni di gravidanza e poi ci occupiamo anche delle infezioni sessualmente trasmissibili, della sessualità in generale, eccetera, eccetera. Per cui in questo senso salute sessuale è proprio inteso perché riguarda tutta l'ampiezza della nostra offerta che abbiamo come consultori di salute sessuale.
Ecco, e dunque voi avete quattro sedi, giusto? Chi sono le donne che vengono da voi? O ci sono anche magari degli uomini, non lo so, ecco.
Allora, sì, certo, ci sono anche uomini, soprattutto se si tratta degli altri temi che appunto adesso non approfondiamo, però quando si tratta di una richiesta di interruzione di gravidanza sono soprattutto donne o anche coppie che si rivolgono a noi. Diciamo che il tema che hanno in comune tutte è che hanno usato una contraccezione che non è stata efficace. Qui mi è piaciuta la frase che è stata detta prima: nessuno vuole scegliere di restare in gravidanza per poter abortire. È sempre una situazione che si è cercato di evitare normalmente, e dopo magari ci si trova e per capire bene che cosa fare ci si può rivolgere appunto al nostro consultorio.
Ecco, dunque è importante questa informazione. E a livello di numeri ci può dire qualcosa? Se ci sono molte donne, molti uomini che vengono regolarmente, avete visto un trend diciamo di aumento, di diminuzione delle persone che richiedono il vostro aiuto, il vostro sostegno?
Rispetto alle interruzioni di gravidanza, negli ultimi 5 anni sono circa 200 casi all'anno che noi trattiamo. Poi per quanto riguarda appunto le statistiche in generale, sì, c'è una diminuzione in generale rispetto proprio a tutta la Svizzera, in Ticino soprattutto, sì, legata appunto a questo tema, quindi si può dire che la casistica sta diminuendo, poi magari c'è un anno che risale di nuovo leggermente, ma la tendenza generale è al ribasso dei numeri.
Ecco, nel frattempo il collegamento Skype con Caimi è caduto, per cui adesso cerchiamo, ne chiedo alla regia un aiuto per ristabilirlo. Volevo dare la parola ad alcuni ascoltatori, in particolare ce n'è uno o una, Fiorenzo, dunque uno che dice sostanzialmente: io non sono per l'aborto, in Ticino viviamo una realtà che dimostra sostegno alle famiglie anche se bisogna lottare per i diritti. E poi fa questa affermazione che sicuramente susciterà qualche reazione, e così diamo la parola prima di Caimi sicuramente alle due signore che sono in collegamento con noi. Perché nel caso di uno stupro deve pagare il bambino con la vita? Non è una forma contraddittoria anche da parte della Chiesa non considerare il miracolo del concepimento? Qui va, diciamo, è un tema molto, molto scottante, e nelle legislazioni credo nel 90% dei paesi al mondo nel caso di stupro si può abortire. Monica Bonetti, cosa ne pensa di questa affermazione? Immagino che lei sia totalmente contraria, no? Dice: ma anche in caso di stupro il bambino deve nascere.
Ma vede, non è che io dico non deve nascere né deve nascere. Secondo me è la donna che deve scegliere se lo vuole o non lo vuole, come era successo nella guerra della Jugoslavia. Come fa una donna che magari ha visto che gli è stata ammazzata tutta la famiglia e poi è stata struppata a dire: io voglio quel bambino, quella bambina? È una questione personale delle donne, non si può ragionare così in termini generalizzati. Ha a che vedere con un corpo, con una vita, per anni di vita, di vivere insieme a questo altro essere o bambino o bambina che diverrà, ecco. E che deve portarlo avanti molto più lei. Non voglio dare un giudizio generale, ogni donna deve scegliere e deve poter scegliere liberamente e essere assistita in modo adeguato.
Ma allora la domanda la pongo a lei, ma anche poi a Sabina Meyer. Riguarda naturalmente, quando lei dice la donna ha diritto di scegliere, eccetera, questo è riconosciuto da molte legislazioni, ma quando parliamo di donna parliamo di chi? Perché c'è anche una questione di anagrafe in Svizzera a partire dai 16 anni, ma lei pensa che a 16 anni una ragazza a questo punto sia veramente in grado di fare una scelta così, diciamo, sensibile?
Beh, adesso secondo me, se è arrivata a questo punto che ha avuto c'è stato un compagno che ha avuto con lei questo concepimento, per me sì, che si segua anche magari i genitori. È sempre difficile in queste situazioni, sono situazioni particolari, ma spesso anche le ragazze che poi abortiscono è un positivo, perché imparano magari a usare meglio la contraccezione, riescono poi ad avere una formazione, è per loro un accrescimento anche interiore. Di questo non si parla mai, della positività, che le donne, quando vengono richieste, si viene fatto delle domande, cosa ha portato di positivo un aborto, sanno dire moltissimo.
Ecco.
Per cui vede, come lei diceva, che era un problema difficile, non è un problema che possiamo risolvere con due o tre parole, due o tre casi. Bisogna sempre vedere com'è il caso, e ci sono ragazze che sono veramente già competenti a 16 anni.
Certo,
io ho avuto moltissime di questi colloqui, non riguardanti l'aborto, ma ho seguito moltissime in altre situazioni ragazze.
Allora, Sabina Maier, per quanto riguarda la questione un po' dell'anagrafe, no? Quando si dice un diritto della donna, lo ripetiamo, questo è un principio che attecchito in tantissime legislazioni, no? Cioè sostanzialmente la donna decide, dagli Stati Uniti alla Svizzera. Ma quando parliamo di donna c'è anche un problema di anagrafe, ci sono, credo, lei può testimoniarlo, che vengono nei consultori, ci sono delle ragazze, non sono proprio donne. A questo punto c'è un problema più complesso, perché riguarda naturalmente lo sviluppo della maturità, poi anche il rapporto con la famiglia. Come vi comportate in questi casi? La ragazza può anche non informare la famiglia, se non sbaglio, giusto?
Allora, vorrei solo premettere ancora che, diciamo, i casi di ragazze così giovani sono piuttosto rari, per fortuna. I casi sono più quelli che vediamo noi, l'età maggiore è tra i 20 e i 40 anni, quindi quelle che proprio sono giovani, sotto i 16 anni o tra 16 e 20, è una minoranza tra quelli che vengono da noi in consultorio. Poi, per quanto riguarda il loro grado di poter decidere che cosa fare con questa gravidanza, noi lì fa stato la loro capacità di discernimento, cioè il grado di poter capire cosa fa questa gravidanza con il mio corpo, quali possono essere le conseguenze di un'interruzione farmacologica o chirurgica, quali possono essere le conseguenze se porto avanti la gravidanza. Quindi questo fa proprio parte del colloquio molto approfondito che si fa nel caso di una ragazza che arriva da noi sotto i 16 anni. Lì di solito si collabora poi con psichiatri, con il servizio medico psicologico, per esempio, che ci sostengono nella valutazione della capacità di discernimento di questa ragazza per quanto riguarda la sua situazione.
Ecco.
È possibile, sì, quello dell'informazione dei genitori, lei diceva prima. Effettivamente, in teoria è possibile. Se una ragazza, anche molto giovane, è in grado di o è ritenuta capace di discernimento per quanto riguarda la sua situazione e assolutamente non vuole informare i genitori, sarebbe possibile procedere in questo senso. Diciamo che i limiti qui sono piuttosto di ordine pratico, perché chiaramente arrivano fatture a casa, ci sono degli esami da fare, dei controlli da eseguire, eccetera, eccetera. Quindi non è facile, a parte che, diciamo, affrontare un discorso del genere, un percorso di un'interruzione di gravidanza così da giovani, senza coinvolgere un adulto di fiducia, questo è molto difficile. Quindi noi in questi casi cerchiamo sempre di vedere se non ci sono dei genitori che possono sostenere la ragazza, magari c'è uno zio, qualcuno della non so, tra i parenti, un amico di famiglia, un'amica, qualcuno di fidato che comunque può sostenere la ragazza in questo percorso.
Allora la ringrazio, vedo che è stato ristabilito il contatto con l'avvocato Caimi. Ribuongiorno, ribenvenuto, non so se ha sentito.
Sì,
quanto
sentito
è stato detto,
tutto,
c'è
grazie.
Stata una domanda, diciamo, molto delicata da parte di un ascoltatore che dice in sostanza che anche in caso di stupro il bambino ha il diritto di nascere. Questa è una situazione che pone spesso chi ha una matrice religiosa, chi ha un'etica molto vicina alla religione in difficoltà, ecco, no? Nel caso che è stato citato, per esempio, della guerra in Bosnia, ci sono stati degli stupri di massa e credo che sia difficile chiedere alle donne di accettare questa situazione e poi di far crescere un bambino che è, diciamo, il risultato semplicemente di una violenza e di un atto criminale. Lei cosa pensa di questo? Poi ci sono altre domande, naturalmente.
Allora, io comincio a parlare della Svizzera perché è la realtà che conosco molto bene, sia per attività politica, sia perché me ne occupo da tanto tempo. Allora, prima di tutto nel 2019, questi sono i dati del Canton Ticino, che è giusto, ecco, ricordare, abbiamo avuto 19 interruzioni volontarie di gravidanza per ragazze sotto i 20 anni. Quindi relativamente poco. Tutte le altre, che sono state in totale 282, non riguardavano questa fascia d'età. Nel Canton Ticino da anni non c'è un'interruzione di gravidanza per stupro, nessuno lo chiede. I veri motivi sono di natura psicosociale, perché c'è un problema anche di carattere statistico e tecnico. Non si sanno i motivi dell'interruzione di gravidanza fino alla 12ª settimana, perché la legge non prevede che vengano comunicati al medico cantonale. Questi motivi invece bisogna comunicarli, anche perché c'è una procedura un po' diversa, dalla 12ª settimana in avanti, e quindi lì si sa esattamente quali sono le motivazioni per l'interruzione di gravidanza. Quelle che ci sono dopo la 12ª settimana non sono tante, sono al massimo una ventina all'anno su 282, molto spesso anche meno, e sono soprattutto per motivi cosiddetti psicosociali o di problemi di natura formativa del bambino, rispettivamente per il fatto che la madre ha un problema enorme ad accettare un bambino che sarà malato, forse, non necessariamente, ma che sarà malato. E allora lì si sa, e i casi non sono tantissimi, perché adesso stavo guardando se li trovo, ma sono una ventina all'anno al massimo su 280. Quindi questa è la realtà su cui è giusto chinarsi, senza parlare degli estremi, scusi una cosa, sì. Senza parlare degli estremi della guerra in Bosnia, che è un problema a sé stante, certo, ma lì è un problema da affrontare in un certo modo, e di non affrontare i problemi di chi fa un'interruzione di gravidanza non tenendo in considerazione le possibilità di contraccezione che oggi.
Sì, però scusi, avvocato, la questione del nascere, del diritto all'aborto, così non può essere circoscritta dalle frontiere. Io le pongo una domanda sul lato etico e poi sentiremo anche il professor Ferrari. Tra l'altro ci sono molte donne bosniache, certo, che sono venute anche a vivere qui, ma in, certo, quel caso lì la sua posizione è molto chiara.
La mia posizione è che non si interrompe una gravidanza se si riesce a trovare delle soluzioni. È difficilissimo. La signora Maier lo sa che bisogna fare.
Lei è d'accordo che deve essere la donna a decidere?
Allora, la donna e possibilmente, se c'è, il compagno. Perché questo è uno dei drammi anche, si dice che gli uomini non si interessano, ma quando ci sono non possono essere considerati. Io ricordo un caso, perché di quello me ne sono occupato come legale a suo tempo, in cui la Commissione di Vigilanza Sanitaria, quando c'era un uomo che voleva dire qualcosa sull'intenzione di interrompere la gravidanza della propria compagna, disse: tu non sei competente e abilitato a dire qualcosa su questo tema. Questo è nel Canton Ticino, figurarsi altrove. Per cui questo è un problema grosso, il ruolo dell'uomo.
Certo, infatti un'ascoltatrice, Manuela, ci scrive questo: trovo che l'interruzione della gravidanza sia un diritto della donna, poiché spesso gli uomini si nascondono dietro la libertà della donna per non prendere posizione. E purtroppo in sostanza lavarsene le mani. Spero di sbagliarmi, ma ecco, dunque condividono tutti. Così. Allora io chiedo a Sabina Maier se condivide questa affermazione. Sostanzialmente gli uomini se ne lavano, sono un po' pilateschi in queste situazioni delicate, giusto? Lei l'ha potuto constatare?
Questo sparisce.
Allora, io non la direi in questo modo, perché spesso uomini sono presenti, accompagnano le donne, discutono con le donne, cioè nel senso la coppia discute insieme su cosa fare di questa gravidanza. È vero che mi ha fatto un po' sorridere da una parte questo commento della signora che ha scritto, perché È vero che ogni tanto c'è quello che sento quando parlo con le donne, ma che io chiedo sempre, ma il compagno cosa ne pensa, ne avete parlato? E tante mi dicono, ma lui mi dice che posso, che mi sostiene qualsiasi sia la mia scelta. Questo da una parte è molto bello e dall'altro effettivamente per la donna in questione può essere anche un po' un fai tu, gestiscila tu, io comunque non me la sento di esprimermi in questo senso.
C'è una parte... Prego, scusi, l'ho interrotta, no, non ho finito. Prego.
No, dall'altra parte appunto quello che io cerco sempre di fare, di lasciare anche uno spazio agli uomini per parlare anche del loro vissuto, perché è chiaro che la gravidanza appunto la si fa in due, non è qualcosa che viene da sola, e quindi anche l'uomo ha diritto ed è importante ascoltare il suo vissuto rispetto a quello che si sta per fare, che può essere anche molto difficile, perché magari un partner desidera portare, la desidererebbe questa gravidanza, invece la donna no e viceversa. Quindi lasciare spazio a tutte e due, questo per noi è molto importante. Poi è vero che alla fine è la donna che decide, però l'opinione dell'uomo è molto importante.
Ecco.
Se un uomo dice, io sì, guarda, io veramente ti do una mano, ci sono, conta su di me, al di là della relazione, perché spesso poi le situazioni che sono forse anche un po' di fragilità personale, ma forse anche di coppia, e quindi se un uomo dice, no, guarda, io ci sono come futuro padre, se tu la vuoi... Spesso le donne, magari che sono un po' insicure, magari fanno il passo e dicono va bene, allora io continuo con la gravidanza. In questo senso non è che non contano gli uomini, anzi è molto importante il loro contributo, però appunto alla fine la decisione spetta alla donna.
Professor Ferrari, su queste questioni che purtroppo in modo brutale ci ha portato la guerra nei Balcani, e non solo naturalmente, perché sappiamo che lo stupro è molto frequente, addirittura considerato un'arma di guerra per certi versi, oltre che un crimine contro l'umanità, cosa possiamo dire a livello etico di questo problema chiaramente molto doloroso, molto difficile, no? Una donna stuprata che si ritrova di fronte a questa scelta, se dare la vita a un bambino che non ha voluto, che anzi è vittima, lei è vittima di una violenza, e nel bambino può naturalmente vivere continuamente per il resto dei suoi giorni l'immagine di questa violenza estrema che, come dice una nostra ascoltatrice, un uomo non può capire cosa si prova ad essere un buco per soddisfare un istinto senza limiti. Gli ascoltatori la brutalità, ma è giusto dirlo, perché è una violenza estrema che naturalmente per un uomo, a parte che ci sono degli stupri anche di uomini, ma comunque tendenzialmente un uomo ha difficoltà forse a capire, medesimarsi nella sofferenza e nell'angoscia di una donna.
È una delle questioni su cui le religioni si dividono, una delle questioni su cui abbiamo posizioni diverse, per esempio per l'insegnamento tradizionale della Chiesa Cattolica lo stupro non giustifica l'aborto. Quindi una donna stuprata non ha il diritto di abortire per il fatto dello stupro. Ma se noi guardiamo invece la posizione prevalente all'interno delle chiese protestanti, è differente, quindi all'interno dello stesso cristianesimo, nel senso che la maggior parte delle chiese protestanti dice che è necessario valutare la situazione specifica di quella donna in quel contesto particolare, e quindi il giudizio sull'aborto, se è lecito eticamente, moralmente o non lecito, non può essere tirato fuori, astratto dal contesto della situazione specifica in cui vive quella donna. Parlando della Bosnia, della Jugoslavia, eccetera, una delle cose interessanti è il fatto, per esempio, che la religione islamica consente l'aborto in caso di stupro. Vi sono scuole, nell'Islam non c'è un papa che decide per tutti, non c'è un'autorità che decide per tutti, vi sono tante opinioni differenti, tante scuole giuridiche differenti, ma molte scuole giuridiche in caso di stupro, molte scuole giuridiche islamiche in caso di stupro ammettono la liceità dell'aborto.
Ecco, però allora, bisogna dire anche che molti paesi musulmani non riconoscono questo diritto, e se guardiamo la lista dei paesi che neanche in caso di stupro accettano l'interruzione di gravidanza troviamo in gran parte paesi musulmani, non solo, ma molti paesi musulmani.
Questo è un altro discorso, nel senso che un conto è il diritto islamico, che è il diritto di una religione, un altro conto è il diritto dei paesi la cui popolazione è musulmana, che non sempre rispecchiano il diritto islamico. Qui entrano in gioco probabilmente altri elementi, come una certa come una certa situazione di inferiorità delle donne nel diritto di questi paesi, nel diritto di questi stati.
Certo.
È diverso dal diritto islamico.
Assolutamente, c'è un'ascoltatrice che ci fa notare appunto che, ed è mancato in questa discussione, ma noi non possiamo essere esaustivi su tutto, le considerazioni diciamo culturali, storiche, ci sono naturalmente delle sensibilità diverse, e come ci dice il professor Ferrari c'è un diritto delle religioni, poi c'è una pratica che è legata naturalmente a diversi fattori, soprattutto la tradizione, dei fattori tribali, eccetera, eccetera. Sappiamo che ci sono delle situazioni molto diverse tra di loro. Io volevo affrontare uno degli argomenti che ci viene anche suggerito dagli ascoltatori, quello della pillola del giorno dopo, no? Se è una pillola abortiva, se può essere considerata così, se viene consigliata, per esempio, dai consultori di salute sessuale. Allora, in sostanza, e se non sbaglio, io non sono assolutamente un esperto, si possono acquistare senza ricetta medica, c'è una pillola, sono due tipi di pillole, una che ha un'efficacia di 72 ore, l'altra di 5 giorni, naturalmente dopo il rapporto, c'è una buona percentuale di donne in Europa, si dice il 30% tra i 16 e i 46 anni che vi avrebbe fatto ricorso, è proibita sotto i 16 anni in Svizzera, non è rimborsata dalla cassa malati e c'è un quarto delle ragazze, delle donne giovani che vi fa ricorso. Allora, Sabina Maier, da prima, è qualcosa che consigliate voi, per esempio? È una delle possibilità meno traumatica comunque di un'operazione, naturalente?
Allora, bisogna dire che la pillola del giorno dopo, appunto la contraccezione d'emergenza, non è una pillola abortiva, non è una pillola che agisce su una gravidanza che è già avvenuta, che è già stato su un concepimento già avvenuto. La pillola del giorno dopo inibisce o sposta l'ovulazione, questo è fondamentalmente quello che fa. Quindi anche quello che si dice sulle 72 ore e le 120 ore, non è corretto dire l'efficacia dura tot, è proprio si può prendere entro questi termini, però se l'ovulazione è già avvenuta, la pillola del giorno dopo non cambia più niente.
Ecco.
In questo senso è importante fare questa distinzione, non è un metodo farmacologico di interruzione di gravidanza, è una prevenzione di una gravidanza, e in questo senso noi la consigliamo, sì, ogni volta che c'è stato un rapporto che comporta un rischio per una gravidanza, proprio nell'ottica di impedire che si arrivi a dover chiedersi voglio interrompere una gravidanza piuttosto che no.
Allora, l'avvocato Caimi è impassibile, imperscrutabile, vediamo un po' cosa ne pensa di questa affermazione, condivide?
Allora, anni fa ho avuto un dibattito con Marina Carobbio, dove ebbe a dire che il compendium farmacologico svizzero, e non sono cambiati i dati, distingue tra l'effetto di prevenzione della pillola del giorno dopo e un effetto di abortivo precoce. Non sono io che lo dico, lo dice il compendium farmacologico svizzero. Ecco, grande scandalo. Allora, oggi la discussione secondo me dovrebbe essere anche un po' ripresa, perché sono passati credo 10 anni da quando ci fu questo dibattito televisivo, e qualche indicazione in più sul funzionamento della pillola del giorno dopo c'è, e sarebbe bene conoscerle, perché evidentemente la conoscenza permette anche di valutare come fare una decisione, come prendere una decisione anche alla luce appunto degli sviluppi su questo tema che ci sono stati da 10 anni a questa parte. Allora, pillola del giorno dopo, nel Canton Ticino, perché io devo parlare dei dati che riesco a raccogliere, gli ultimi sono di un paio d'anni fa, c'è un uso in circa 4.000 casi all'anno della pillola del giorno dopo distribuita in farmacia, deve essere seguito un protocollo molto preciso, cosa che dà problemi spesso alla coppia che il sabato mattina o la domenica mattina va in farmacia, me l'hanno raccontato i farmacisti a cui ho chiesto qualche delucidazione su come funziona il sistema. C'è un protocollo che informa sul fatto che non è un contraccettivo normale, che ci sono alcuni problemi che possono insorgere e si invitano le persone, questo è un protocollo che è stabilito a livello cantonale e che deve essere alla fine sottoscritto da chi è l'interessata, rispettivamente dall'interessato se entra in farmacia, perché la cosa interessante è che i farmacisti mi dicono: guardate, l'uomo di solito rimane fuori dalla porta, è la donna che deve fare questa cosa e quindi un certo problema c'è. Evidentemente cosa succede con la pillola del giorno dopo? Non si sa neanche più se si è incinti o se si sarà incinti e quindi il problema etico che viene sollevato è molto complesso.
Certo,
allora evidentemente si toglie alla base tutta la tematica di un'interruzione di gravidanza possibile che ci sarebbe stata dopo. Quindi la valutazione etica diventa ancora più complessa e più difficile. Quindi non è la panacea, sicuramente, non è la panacea, e quindi bisogna rendersene conto. Non è una pillola normale, contraccettiva, quelle che conoscono le donne che fanno contraccezione di carattere medico, è una pillola che ha ancora tanti problemi e suscita molti interrogativi che devono essere affrontati anche dalla scienza e dal discorso, certo, in generale e politico e anche nel consultorio.
Prima di sentire la signora Bonetti, però volevo chiederle questo: stando qua a disquisire su una pillola così, non è che poi si provoca un aumento delle angosce, delle cose da parte delle donne, si ottiene l'effetto contrario? In fondo è una pillola, il giorno dopo e la nostra società è evoluta, è cambiata e ci sono delle cose che possono essere accettate.
Allora, se io seguo la discussione sul Covid-19, lei lo sa che ho fatto dibattiti anche radio televisivi su questo, c'è un grosso scetticismo su quello che è la scienza, quello che viene detto sui vaccini, su queste cose. Qui non è diverso il discorso, lo so che può suscitare angosce, ma questo è un motivo per non parlarne. Allora, secondo me l'ignoranza non è mai una cosa buona, bisogna conoscere come stanno le cose e poi decidere, al di là delle angosce personali, perché poi è un discorso di società, quello che sa da fare. Dire semplicemente: beh, il problema non esiste, non è una buona cosa, non è che crea responsabilità nelle persone, lo so che può suscitare angoscia.
Bene, allora posizione molto chiara. Monica Bonetti, lei da anni, direi da decenni, no, si occupa di queste cose, di queste problematiche, e io anche in base a quanto suggeriscono gli ascoltatori, una delle domande, ma insomma adesso sono passati decenni, gli anni 70 sono stati gli anni dove in Svizzera ci sono state molte iniziative, il movimento femminista era molto forte, ci sono state delle iniziative bocciate dal Consiglio Nazionale, scusate, o dal Consiglio Federale, è stata una lunga battaglia, adesso la battaglia è stata vinta eccetera eccetera, però siamo ancora qua a parlare di queste cose. In fondo ci sono le pillole non del giorno dopo, ma quelle che permetterebbero una contraccezione più sana, eppure il problema non è stato risolto. Dunque c'è qualcosa che potrebbe sembrare strano in questa situazione, vuol dire che la consapevolezza della contraccezione non è ancora attecchito.
No, non è, in parte ha ragione, in parte no, perché secondo me non c'è nessun concettivo che le dia il 100%. Per cui succederà sempre che una donna resta incinta quando anche non lo vuole. A me interessa di più un altro, volevo portarvi un caso, ad esempio, che è successo da noi, ruolo degli uomini. E c'è stata una coppia che è venuta, l'uomo era pro, che non voleva che venisse abortito, la donna sì. E sono stati lì almeno 2 mesi a discuterne tra di loro e alla fine hanno trovato una soluzione e l'uomo ha deciso di restare a casa per guardare il bambino e la moglie è andata a fare finire i suoi studi e hanno avuto questo bambino. Per cui non sempre, se gli uomini proprio vogliono e se sono d'accordo anche a ragionarci su, si può anche trovare delle soluzioni.
Ecco questo esempio non dimostra, scusi, ma
mi aspetti un istante, perché è importante secondo me. Noi quando parliamo di aborto, specialmente parliamo anche come intellettuali, persone di una certa classe sociale. Per le classi sociali più basse, un aborto che non è libero, lavoro che non, che in cui deve essere fatto illegale, è per quelle donne è deleterio. Una donna che invece ha soldi, delle classi benestanti, potrà sempre permetterselo. E così anche la contraccezione.
Ecco,
la
d'accordo.
La contraccezione,
certo,
è molto...
Beh, diciamo che è più, mi sembra che sia più diffusa la contraccezione, non credo che sia così legata al reddito, no, rispetto alle altre considerazioni.
Però, non senta, lo so qui in Ticino, però in generale nel mondo, ecco, sì, perché ma è molto cara.
Io, la mia domanda che volevo porle è un po' questa, però lei ha preso l'esempio di questo uomo, questa donna che non ero d'accordo. La mia domanda è questa, ma la sua concezione non è un po' tanto utilitaristica? Perché la legge in Svizzera, per esempio, dice che deve esserci... cioè l'aborto è per evitare danni fisici o angustie psichiche. Qua mi dice semplicemente è una questione di mercato del lavoro. Forse no, non ci siamo spinti un po' troppo in là nella considerazione della considerazione sulla nascita, sì o no, se è legata a un problema di lavoro, guardare. A questo punto è molto materialistico, molto utilitaristico.
No, perché io adesso qui ho detto in questi termini, perché la coppia aveva questo problema, aveva uno di questi problemi, ma la cosa è anche... sì, che lei dice di angustie, è vero anche quello, però io non è che dico che l'aborto sia solo quando una donna si trova in angustia dentro di sé, ma è anche sono decisioni personali, che non è detto che la donna deve sentirsi sempre in angustia per decidere che vuole abortire.
Certo, però diciamo, portando questo ragionamento... Però portando questo ragionamento all'estremo, una potrebbe decidere di abortire perché deve andare in vacanza e non ha voglia di rinunciare alle vacanze.
Secondo le statistiche, secondo le ricerche, io non ho del Ticino né della Svizzera, ma viene calcolato che il 0,4% delle donne abortiscono dicono che lo fanno in questo sistema come contraccezione.
Grazie. Allora, un'ultima considerazione.
Non prendere sul serio le donne, non prendere sul serio che le donne in questi casi sono molto, riflettono molto, non lo fanno così per gioco, non restano incinta per gioco, per poi abortire. È una questione veramente... che prende anche quando
indubbiamente lei ha esposto molto bene la
etica.
Ha esposto molto bene la sua posizione, signora. Un'ultima brevissima, poi dobbiamo chiudere, chiedere poi al tecnico di mandare in onda un brano musicale, è stato molto intenso, ci ritorneremo senz'altro. Solo volevo chiedere alla signora Meyer di spendere proprio una parola sulle baby finestre, un dispositivo che consente a una donna di abbandonare il suo neonato senza metterlo in pericolo o restando anonima. Funzionano? Dove sono? Ecco, cosa può dirci?
Allora, adesso da quando io lavoro in questo campo non mi è mai capitato un caso dove una donna ha riflettuto su questa possibilità o che sia poi arrivata in consultorio per parlare di questo. Devo ammettere che non siamo noi consultorio ad occuparci delle baby finestre, ma è un altro reparto dell'ospedale. Quindi quando io mi sono interessata l'ultima volta sui numeri, che era l'anno scorso, qui devo ammettere che non sono aggiornatissima, però entro l'anno scorso mi avevano detto che non era mai stata utilizzata.
Ecco, va bene, è comunque diciamo un'indicazione di massima, io la ringrazio. E ringrazio... tutto il nostro ottimo panel per una discussione naturalmente che non può essere poi rinchiusa in un'ora di tempo radiofonico, ma credo che sia utile. Abbiamo sentito posizioni diverse, articolate, tutte rispettose. Ringrazio Carlo Luigi Caimi, Monica Bonetti, Sabina Meyer, Silvio Ferrari. Ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori, sempre molto attenti, partecipi. Purtroppo non possiamo dar la parola a tutti, ci sono tantissimi messaggi. Ci ritorneremo, come detto, da Roberto Antonini. A tutti l'augurio di un'ottima giornata, grazie anche il tecnico Luca Pelli, a Tania Ciriaco che ha raccolto i vostri messaggi.
They're too busy.